Innanzitutto vorrei dire che è una delle rarissime volte in cui mi trovo d'accordo con Alesina e Giavazzi. In effetti questo fondo, come dicono anche loro, è troppo poco, troppo tardi e serve a poco, mi sembra di aver capito che dicano. Io l'editoriale ancora non l'avevo letto. Cos'è il fondo Atlante? È l'ennesimo tentativo da parte del governo di salvare o contribuire a salvare il sistema finanziario, il sistema bancario italiano. Ricordiamo che ci sono stati altri episodi in passato. Comunque, consiste nel varo di un fondo, non è chiaro ancora esattamente quanto sarà, ma sarà di 5 miliardi più o meno, 4, 5, 6 miliardi, che dovrebbe intervenire sia per gli aumenti di capitale delle banche, sia per gestire le perdite su credito delle stesse. Ricordiamo però qual è la dimensione dei problemi delle banche da questo punto di vista. Ricordiamo che tra prestiti insoluti e prestiti solo incagliati abbiamo 360 miliardi di euro di esposizione, che corrispondono a più del 20% di tutti i prestiti fatti dalle banche. Si tratta di gran lunga della cifra più alta in tutta l'Unione Europea. Al netto dei fondi rischi a suo tempo affrontati dalle banche, restano circa, secondo calcoli grossolani, 84-85 miliardi netti di esposizione. Per quanto riguarda solo la parte più grave dei crediti, i 210 miliardi di insoluti. Se aggiungiamo a questo, ecco, di questi 85 miliardi, vendendoli sul mercato questi crediti, si dovrebbero incassare sì e no al massimo 40 miliardi. Ne restano 44-45. Se aggiungiamo poi qualcosa per i prestiti incagliati, arriviamo ad almeno 50 miliardi. Ecco, a fronte di 50 miliardi il governo me ne mette 5, il governo, cioè in sostanza obbliga le banche più grandi e qualcun altro a metterci dentro un po' di soldi. Quindi mi sembra che il fondo, pur lodevole nelle intenzioni, è molto al di sotto delle necessità, pur considerando tutta una serie di elementi che adesso vi tralascio. C'è poi la questione, cui accennavate, del pubblico privato, del ruolo della Cassa Depositi e Prestiti. Questo è un governo fanaticamente neoliberista e quindi lo Stato vorrebbe sostanzialmente distruggerlo, non potendolo fare del tutto e non potendolo fare subito. Di fronte a questa crisi deve comunque coinvolgere in qualche modo la Cassa Depositi e Prestiti e poi anche un fondo residuo che è rimasto nelle more del salvataggio del Banco di Napoli molti anni fa. Per cui tra l'intervento pubblico a questo fondo sarà di circa il 20%. Il resto lo metteranno le grandi banche, ma questi soldi serviranno grosso modo soltanto per affrontare i casi adesso della Banca Popolare di Vicenza, della Banca del Veneto, Monte dei Paschi e poco più. Dopodiché per il resto non si sa bene come si farà. Mi sentite?
Sì, assolutamente, prego.
Per il resto non si sa bene come si farà. Ecco, qui c'è un problema strategico. Sarebbe a questo punto fondamentale, opportuno, che il pubblico giocasse un ruolo molto forte nella ristrutturazione del sistema bancario, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, attraverso l'intervento diretto dello Stato nel capitale, magari acquisendo direttamente qualche banca in difficoltà. Ma per come sono impostate le cose, probabilmente la Cassa Depositi e Prestiti sarà solo una foglia di fico per nascondere, per coprire in qualche modo l'intervento del capitale straniero. Cioè, sembra che il capitale estero sia disponibile a mettere 30-40 miliardi nel sistema bancario italiano. E del resto il capitale privato italiano è latitante, e quindi l'alternativa o prendere l'occasione per un forte intervento pubblico che rindirizzi il sistema del credito e rindirizzi le risorse verso lo sviluppo, oppure dopo le industrie venderemo anche a buon mercato il nostro sistema bancario all'estero.
Molto chiaro. Io le volevo chiedere, c'è un elemento che mi sembra emerga in qualche modo tra le righe del suo articolo, di cui si parla piuttosto poco, questa crisi che poi è venuta fuori del sistema creditizio italiano, che è venuta fuori con il salvabanche, anche quegli episodi più tragici che ne sono seguiti col suicidio del pensionato, anche l'attività da parte dei risparmiatori che c'è stata in questi mesi e che tra l'altro continua a esserci, ha fatto venire fuori un sistema bancario ancora retto da diversi sistemi di clientelismo, in cui le banche del territorio, cosiddette banche del territorio, che dovevano essere le più vicine ai risparmiatori, poi di fatto si sono rivelate completamente colluse con le fondazioni che gestivano gli stessi istituto, con gli attori politici locali, eccetera. Le chiedo, questo fondo e questo interessamento da una parte dei più grossi istituti bancari italiani, che stanno mettendo, come lei ricordava, una buona parte dei fondi, e dall'altra poi del capitale straniero, che cosa rivela rispetto alla ristrutturazione del sistema bancario italiano, con forse, non so se vedo giusto, il fatto di volersi liberare delle ultime scorie di questi piccoli istituti di credito assolutamente inefficienti, per concentrare sempre di più il capitale nelle mani di pochi?
Sì, c'è questa tendenza del governo, nel settore bancario come in altri settori, dell'aggregazione, del fare grandi organismi, ma anche qui, ecco, loro giustificano queste spinte con un discorso, quello delle economie di scala, ma in realtà crescendo si incontrano economie di scala, ma anche diseconomie di scala. Visto in altri termini, ci vogliono le grandi aggregazioni, ma ci vogliono anche le piccole imprese. Le piccole imprese sbagliano, ma sbagliano anche le grandi. Quando sbagliano le grandi, la cosa si rivela molto più grave e molto più dannosa. Quindi ci vorrebbe una riorganizzazione complessiva del sistema bancario, che non si può affidare solo al grande e bello e peraltro ai soliti noti, perché una delle caratteristiche del sistema industriale finanziario italiano è quello di essere un, come diceva qualcuno, capitalismo senza capitale. Questi qua vogliono comandare senza metterci i soldi. Voglio dire poi più in generale che il sistema bancario italiano sia messo male, non lo diciamo noi, ma c'è un'indagine recente dell'EPA, l'organismo di vigilanza sul sistema bancario europeo, che fa capo alla BCE, che dice proprio che il sistema bancario italiano è il meno redditivo, è quello che ha i più bassi livelli di capitale, e quello, non mi ricordo più cosa, capitale, e ha i più elevati di gran lunga, perdite su crediti. Sono 6-7 anni che ripetiamo il ritornello, il sistema bancario italiano è sano, tant'è con questa storia non abbiamo partecipato alla ristrutturazione del sistema bancario quando era possibile, cosa che invece hanno fatto più furbamente i tedeschi, gli spagnoli, i portoghesi. E adesso non possiamo più utilizzare gli strumenti che hanno utilizzato queste banche. Ripeto, non ne usciamo, secondo me, senza un forte intervento pubblico, che però questo governo non ha nessuna intenzione di fare. Quindi giudichi lei il risultato.
Professor Comito, ultima domanda su lo scandalo Panama Papers, che viene brevemente accennato sempre nel suo articolo. Cito: lo scandalo mostra nella sostanza che il sistema bancario internazionale è in pratica un'associazione a delinquere. Secondo lei che effetti avrà sul breve, sul medio termine l'uscita di questi documenti? Nel 2008 si parlava tanto di necessità di riforme, tutti sembravano d'accordo, poi insomma le speculazioni sui vari prodotti derivati sono continuate come se niente fosse. Secondo lei, insomma, quali saranno gli effetti di questo scandalo?
Vorrei intanto premettere che secondo me, ma non soltanto secondo me, da un lato questa roba è uscita fuori da una decisione della CIA o comunque da qualche servizio segreto americano, però per essere fabbricato, perché con questa roba hanno di mira come al solito la Russia di Putin, la Cina e compagnia bella. Ma questi papers però sono in larga parte veri, nel senso che contengono notizie vere su molti paesi, su molte persone, su molte istituzioni. Ma questo è solo in particolare ci sono messe in mezzo moltissime banche francesi, tedesche e belghe. Non ho visto nomi di banche italiane in questo caso. Ma questo è solo l'ennesimo scandalo di una lunga lista che dal 2009 a oggi si allunga quasi ogni mese, e in alcuni di questi gravi scandali è coinvolta non uno o due banche, ma anche 5, 10, 15 banche insieme. Lo scandalo dell'IBOR, della manipolazione dell'IBOR su Londra, lo scandalo della manipolazione dei tassi, dei cambi e così via, sono tutti episodi in cui erano d'accordo molte grandi banche internazionali, per cui alcuni concludono niente, il sistema bancario internazionale è oggi nient'altro che una associazione a delinquere tollerata o incoraggiata dai governi e dalle autorità di controllo. Ecco, quali conseguenze dei Panama Papers nei prossimi tempi è difficile dire. La ragione vorrebbe che uscissero fuori altre rivelazioni, sperabilmente tutte veritiere, e che la comunità internazionale intervenga per bloccare, ridurre, ridimensionare il fenomeno dei paradisi fiscali. Ma secondo me questo non avverrà, perché i più grandi paradisi fiscali stanno negli Stati Uniti e nelle aree controllate dalla Gran Bretagna.